Tank di Palmeri, ciao Tank!
Buongiorno ragazzi!
Perché quando chiama la nazionale, Tancredi c'è, vero Tank?
Sempre!
Non sei da solo però, ho visto, fuori agli alberghi.
Mamma mia, vabbè, spiegalo perché sennò...
No, vabbè, lo spiego, nel senso che vabbè, Tancredi è stato scambiato per un noto pregiudicato tipo Fracchia la Belvomane ed è stato circondato da tre...
Ma più o meno, diciamo no, all'incirca no, fosse quello ancora avrebbe avuto un senso. No, semplicemente stavo facendo un collegamento fuori dalla nazionale, per qualche motivo i buttafuori dell'albergo hanno interrotto il collegamento durante la diretta, è un collegamento normalissimo fra fuori sul suolo pubblico e altro, e hanno ritenuto di chiamare non una, non due, tre volanti della squadra mobile che alle 11:30 a Milano non hanno ritenuto che ci fosse di meglio da fare, da piantonare, da controllare, che stare là a impedire peraltro a me di fare il mio lavoro, che poi non è che stessi facendo chissà che collegamento coraggioso, era qualcosa di assolutamente normale. E però insomma
clima bellicoso, dai.
Tre volanti della squadra mobile occupate a controllare cosa fossi.
E invece che cos'è che hai carpito da quel poco che sei riuscito a carpire dalla nazione?
Niente, perché stavo facendo un semplice collegamento fuori da un albergo, da una strada. Cosa si può carpire fuori da un albergo sulla strada? Cioè, non ero al G8, capisci?
Non c'era assolutamente nulla da poter carpire. Eri là fuori a cercare di capire un po' che c'erano movimenti all'interno quando era arrivata la nazionale.
No, ma ti posso dire, perché sì, io poi sono entrato e c'erano a un'ora, mi direbbe che Cozzalone, un'ora presta, alle 9:30, tipo, c'erano Bonucci e Donnarumma tranquilli nella lobby, era passato Insigne, e poi c'erano altri dello staff della nazionale che erano nel bar della lobby, ma non c'era niente da carpire, voglio dire, era tutto assolutamente tranquillo e tutto si svolgeva assolutamente tranquillamente. Ecco, allora, guarda, se si vuole dire una cosa, visto che insomma la notizia di ieri era stato lo striscione appeso, per quel poco che si è visto Donnarumma era totalmente sereno.
Non è stato toccato dai fischi che gli spetteranno, immagini, anche stasera, Tancredi, immagino.
Purtroppo sì, con questi chiari di luna, purtroppo, guarda, io oggi ho scritto in home, si trova di tutto il mercato web, si trova il mio editoriale, e scrivo proprio questo, dico, questa non è Milan Paris Saint Germain, questa è Italia-Spagna. È comprensibile ed era pronosticabile che i milanisti avrebbero reagito così. Se avessero limitato soltanto allo striscione di ieri e invece oggi fosse anche ignorassero Donnarumma, sarebbe perfetto, nel senso che uno può esprimere il proprio dissenso, certo l'hanno anche insultato uno striscione, però quando finisce male un amore, diciamo, le parole volano, ma se lo facessero, se scendessero oggi rispetto a ieri, andrebbe bene. Non credo che succederà, credo che lo beccheranno a ogni rinvio, a ogni cosa, e siccome anche 6.000 in curva che si fanno sentire, sovrastano tutto lo stadio, credo che rischiamo una figura da niente in tutto il mondo, perché poi vai a spiegare fuori, no, ma erano i milanisti, esatto, non erano gli altri, ci sono solo italiani e non italiani. E credo che si dice sempre, si chiede sempre quello che gli altri dovrebbero fare, stare ai loro doveri e altro. Beh, secondo me dobbiamo meritarcelo anche noi come tifosi, come appassionati, quello che sia, l'europeo che abbiamo vinto. I ragazzi se lo sono meritati sicuramente. Cioè, per una volta tocca a noi, qualcosa la possiamo fare. A me non importa nulla se milanisti o non milanisti. L'Italia è l'Italia. E ripeto, oggi, stasera, sarebbe un danno d'immagine incalcolabile davvero in tutto il mondo. E siccome per tanto tempo ci siamo lamentati che le cose andavano male, quando succede qualcosa di bello, poi non bisogna darlo per scontato, per garantito. Tutto passa poi in cavalleria. No, bisogna poi meritarselo. Queste semifinali della Nations League, che come tempismo cascano male, perché uno dice, ma come adesso assegni un trofeo, ma come adesso che la stagione entra nel vivo a ottobre, è una coincidenza, cioè bisogna ricordarsi che è scivolato tutto in avanti il calendario, queste si dovevano giocare a giugno 2021, Perché gli europei si devono giocare a giugno 2020, tutto è scivolato in avanti, non c'erano altre fasi in cui si poteva giocarlo. Però quando ci siamo qualificati alle semifinali ed eravamo di là dall'avere una minima idea di poter competere, non vincere, competere per l'europeo, fu un grande traguardo e si disse stiamo tornando. Eravamo in semifinale con Francia, Belgio, Spagna, quindi tutta gente affermata con altre potenzialità, e fu un moto d'orgoglio, aiutò a consolidare l'amor proprio. Adesso non vorrei che si desse tutto per scontato, dire sì vabbè ma sei un campione d'Europa, ma che ce ne facciamo, ma questa è una coppetta, e quindi contino insomma fatti di cronaca secondari, lo striscione di Donnarumma, questo, quell'altro, non sarebbe giusto, perché poi alla fine vuol dire che non ti meriti quando arrivano le gioie e non bisogna darle per scontate e garantite.
Tra l'altro, a proposito di gioie, Tancredi, Luis Enrique secondo te è stato sincero quando ha detto voi siete più forti al mondo? Ci teme davvero o ci sta preparando uno scherzetto alla nazionale che, come ha detto Mancini, speriamo resti imbattuto almeno fino alla fine del mondiale? Questa è la nuova mission che ha lanciato Mancini. Però insomma, al di là della partita in sé, della semifinale di Nation League in sé, è una partita che ci può raccontare cosa? E ti chiedo se Luis Enrique ci teme davvero o se ci sta preparando uno scherzetto.
Secondo me non è allora il diavolo
non è del tutto sincero, esatto, quando ti accarezza quello. Vuole l'anima, dicono a Napoli, quando
il diavolo ti accarezza pure l'anima, dicono.
No, a Napoli dicono quando il diavolo ti accarezza vuole l'anima.
Ah, bellissimo,
come se bene, e poi ti prende.
sì. Però secondo me è sia questo sia che secondo me lo crede, perché lui dice alcuni hanno la forza tecnica o atletica, altri hanno la forza tecnica o tattica, l'Italia ha un po' di tutti e due, per cui è come noi contro le altre, e contro di noi sa far valere altre armi, per cui non è la più forte magari in senso assoluto, però lui dice è quella che ci disinnesca di più, perché gli altri sono A e contro di noi rimangono A, che siamo B. Loro, l'Italia, sono B come noi, ma quando sono contro di noi riescono a cambiare a essere A, quindi hanno questa duttilità, quindi da quel sono più forte, ma forse sono la più efficace. Poi, ovvio, lui aveva pure perso una semifinale, per cui deve prendersi l'anima, deve entrarci dentro, certo, per cui insomma deve disinnescarci ancora di più.
Chi ti aspetti stasera in campo? Così esauriamo l'argomento nazionale, perché poi ti voglio portare in casa Fiorentina, immaginerai perché. Chi ti aspetti in campo, certo, stasera?
Allora, io non mi aspetto mai Ken, non so perché se ne parli così tanto, però non ha mai dimostrato di meritarsi la fiducia dal primo minuto, e per una cosa così importante. Io mi aspetto il concetto di falso 9, che non è mai stato un piano B ma un piano A2 per Mancini, che spesso e volentieri lo ha richiamato quando ne ha avuto bisogno. Il dubbio è tra Bernardeschi e Pellegrini. Bernardeschi, falso 9, e ha sempre risposto presente in maniera adatta quando gliel'ha chiesto Mancini, oppure Pellegrini spostato là avanti a fare pendolo tra centrocampo e attacco e Insigne falso 9. C'è da dire che in questa maniera Insigne perderebbe della sua caratteristica migliore,
da sinistra a destra, sinistra
per convergere,
esattamente.
Però è anche vero che in sede di qualificazioni europee, in certe partite rognose, Mancini spesso è partito così, con Pellegrini in quella situazione. È anche vero che Pellegrini non è stato escluso dagli europei, lui se l'è proprio persi un minuto prima che iniziassero, per cui sai, se uno fosse andato a vedere le convocazioni prima che poi si aggiungessero gli infortuni di Pessina, infortunio di Toloi, c'erano 22 su 23 dei campioni d'Europa. Il 23esimo c'era solo perché gli infortunati erano tre: Immobile, Belotti e Spinazzola. Quindi non si poteva proprio fare a meno di averne più di 22. Ora, Pellegrini a quei 25 in verità ci apparteneva parecchio, perché lui ha lasciato il posto a Castrovilli il giorno prima dell'esordio. Quindi, in un certo senso, se in una partita del genere uno dice, sai, come quando, che ne so, uno si gioca la Supercoppa italiana, quando si giocava ad agosto, l'anno dopo, appunto, aver vinto lo scudetto, e anche se ha fatto dei grandi nuovi acquisti, l'allenatore parte però con la formazione dell'anno prima, perché dice: questi si sono meritati la Supercoppa italiana, e faccio giocare a loro la finale, no? Ecco, Mancini questo lo farebbe, ma se mettesse Pellegrini non contravverrebbe a quel principio, proprio perché Pellegrini doveva appartenere a quei 25. Quindi è vero che non farà un calcolo di gli devo qualche cosa, perché l'unica cosa che conta è andare a vincere la semifinale, però in verità Pellegrini è in stragran forma, quindi avrebbe senso in quella maniera. L'unico dubbio che mi rimane è che in questa maniera si andrebbe a perdere un po' di Insigne,
le caratteristiche del suo movimento preferito. Esattamente, l'imprevedibilità di Insigne, però insomma è anche giusto provare a sperimentare qualcosa di nuovo e di diverso. Detto questo, Tancredi, facciamo un passo indietro, perché ieri c'è stato il comunicato di Rocco Commisso ci segnalano da Locri, anzi ti vado a leggere questo messaggio: ti ringrazio, ci tengo a far sapere che non ho nessun legame di parentela e amicizia eccetera eccetera col signor Rocco, solo che da noi nella Locride, e lui è originario di un paesino a 5 km da Locri, si pronuncia Commisso foneticamente. Quindi, spiegato questo...
Sì, non solo quello, ma poi c'è anche il paesino siciliano, dove c'era, che è andato alla ribalta delle cronache negli anni 80, perché, se non vado errato, c'è una base NATO vicino, si chiama Commisso. Cioè, poi...
Credo che proprio Commisso foneticamente sia così.
Sempre detto... Il mio cognome si pronuncia Commisso, esatto. Non so perché, nonostante questo,
pronunciano tutti Commisso. Infatti, non lo so. Infatti io resto a Commisso proprio dopo che lui ha detto questa cosa qui. Detto ciò, allora, sappiamo tutta la storia, quindi è inutile tornarci. Ti chiedo però una cosa. Intanto, se è stato un autogol di Commisso la gestione di Vlahovic in questo modo, o se è stato inevitabile questo comunicato, visto poi quella che sono state le richieste evidentemente da mettere spalle al muro la Fiorentina da parte di Vlahovic.
Senti, allora, non lo so se è stato un autogol, non me lo dovrei sapere bene la situazione, dall'interno intendo.
Di certo hai mandato in pasto ai lupi della tifoseria fiorentina il tuo unico attaccante, perché non so se hai avuto modo di leggere i commenti sotto i suoi profili social.
Sì, sì, certo,
lo hanno devastato,
certo. Uno potrebbe pensare anche questo, certo. Sì, questo potrebbe essere un senso. Dall'altro lato, uno potrebbe anche dire: scusami, ma io ho rifiutato 60 milioni di offerta per te, ti sto offrendo un allungamento.
Tu mi chiedi la luna?
Uno ha il diritto di potersene andare se uno vuole,
certo.
Però credo che allora bisogna vedere se i termini di questo, per questo ti dico, non bisogna sapere all'interno, bisogna vedere se i termini di questo allungamento prevedessero una clausola rescissoria o comunque sia la volontà di: sì, guardate, io allungo, però se arriva un'offerta di quel tipo, da quel tipo di squadra, io vado. Quindi è arrivato 60 milioni dal Tottenham quest'estate. Sull'Atletico che avesse aumentato l'offerta, a questo punto non sono più sicuro. Ma se dovesse arrivare appunto 65-70, ma dalla squadra che dice lui, quindi non il Tottenham, ma una di quelle che si gioca la Champions, la vittoria della Champions, lui direbbe: allora vado. Bisogna vedere questo, cioè se magari se questa garanzia c'è stata o no. Perché magari la rottura è proprio su quello, perché oggettivamente uno dice: ma scusami, se ti danno la possibilità comunque di andare se arriva quel tipo di offerta, e nel frattempo però si mettono tutti a parte civile, quindi in quella maniera il club prende i soldi o altro, a quel punto tu dici: beh, allora perché stai rompendo la situazione? Allo stesso tempo uno si chiede: ok, Commisso ha perso solo la pazienza, perché comunque sia lui è un imprenditore e quindi di lunga data, quindi non capisce il perché debba essere tirato scemo dal primo che passa, dal primo procuratore, dal primo giocatore con un anno e mezzo di professionismo e altro, oppure invece ha avuto senso rompere in quella maniera. Devo essere sincero, non ci sono i margini, secondo me, per affermare con certezza una cosa in un senso o nell'altro. Certo, uno dice: ha senso che tu lo dica adesso a ottobre, con tutta una stagione da giocare,
perché questa cosa secondo te fa scoppiare la bomba prima di giugno, quando dovrebbe andare via? Secondo te già a gennaio rischia di di metterlo così in partenza, costretto a partire un po' per proteggere il tuo ambiente stesso, un po' perché il giocatore praticamente è stato scaricato dalla tifoseria?
Secondo me non lo perdono a gennaio, cioè chi offre 60 milioni a gennaio, 70 milioni a gennaio? Cioè non sai quanto guadagnerai alla fine dell'anno, non sai che posizione arrivi, cioè non è adesso poi il movimento degli attaccanti. Il movimento degli attaccanti sarà prossima estate, si muove probabilmente Mbappé, si muove probabilmente Haaland, non sappiamo se si muove Lewandowski, cioè, per cui si muoverà anche Vlahovic, però sta cosa che a gennaio, mi sembra strano che a gennaio si riesca già a vendere la situazione, per cui
dubiti, diciamo.
Al massimo può riuscire, forse, al massimo succede qualcosa su Mbappé perché va in scadenza e quindi a gennaio può già firmare, forse, però mi sembrerebbe strano che così tanti soldi te li diano già a gennaio, cioè quasi mai a gennaio succedono affari del genere, quando succedono sono per nomi iperaffermati, Fernando Torres al Chelsea, se non ricordo male, o al Liverpool, per 60 o 70 milioni, appunto, cioè questa gente che già ha vinto europei e altro, ma non Vlahovic.
Guarda, prima di leggerti un po' i messaggi in tal senso, ti faccio subito un'altra domanda. Ha rifiutato il Tottenham, ha rifiutato anche l'Atletico Madrid, ci dicono da Firenze, non lo dico io.
A questo punto un dubbio mi viene.
Cioè che c'è una squadra già alle sue spalle che lui già ha scelto, potrebbe chiamarsi Juventus, al netto poi del fatto che bisogna capire la Juventus se ha i soldi per fare questa operazione, ecco. Anche se la dovesse fare stile Chiesa, perché anche se la fai stile Chiesa, intanto te la devi accettare commisso, ma da Firenze ci dicono, ieri ci hanno raccontato che l'ha fatto, l'ha accettato una volta, potrebbe di nuovo accettarlo, ma i soldi comunque ti servono, quindi la Juventus dovrebbe intanto vendere.
Ieri, peraltro.
Dovrebbero vendere e liberare un posto.
Guarda, allora, potrebbe esserci la Juventus, sì, nel mercato poi tutto è possibile, anche certo. Se però mi rimane il dubbio, dice, perché la Juventus in questo momento ha almeno 60 milioni da spendere,
no.
Nel momento in cui peraltro va a firmare 9 milioni all'anno con Dybala.
A meno che non vendi qualcuno.
Nel mercato tutto è possibile.
Sai che cosa però... è possibile anche? Te la posso buttare là?
Prego? Proprio...
Sai che cosa è possibile? Ti butto là sta bomba. Guarda un po', ma l'interpretazione che sto facendo è così, pur parlare con noi. È vero, viene rinnovato Dybala e questo credo perché la Juventus lo voglia mettere al centro del progetto. Su questo non ci piove. Però domanda provocatoria che ti faccio. I giocatori vengono rinnovati solo per metterli al centro del progetto o per avere potere contrattuale in caso di cessione? Perché magari ti può rappresentare tra un anno l'assegno che ti può rientrare per poter fare altre operazioni. Spiegato in parole povere, ci sono due giocatori che la Juventus...
9 milioni di euro all'anno non se lo prende nessuno. Dybala non se lo prende nessuno a 9 milioni di euro. Cioè, sì, è vero, ma non è il caso di Dybala. Cioè, allora, è uno che negli ultimi 3 anni, mezza stagione all'anno se l'è persa per infortunio. Quindi, insomma, qualcosa... Non è fragile, ma non è nemmeno... completamente sano è uno che tra un mese fa 28 anni Dybala, cioè è un ex giovane, fa 28 anni tra un mese Dybala, 28 ci rimangono di Dybala più quello che avrebbe potuto fare di quello che ha fatto, perché forse di tutta la carriera ad altissimo livello ci rimangono 2 anni e mezzo davvero ad alto livello. Se ce l'hai Dybala, guarda, ne ho parlato ampiamente anche di quello nel tenitore di oggi. Allora, se ce l'hai Dybala, non te ne vuoi mai privare. E onestamente tutti potrebbero avere Dybala, perché è un 10 che è una malattia. Cioè, uno guarda il calcio per Dybala, perché i gol di Dybala sono differenti, perché quando Dybala fa una cosa ti dà più piacere rispetto a quando te lo fa un'altra, perché è bello proprio da vedere. Però, se uno deve fare un ragionamento più razionale, oggettivamente è proprio questo che analizzo nell'articolo, dico, siccome a 9 milioni non te lo rileva nessuno Dybala, ripeto, a 28 anni, 28. Sì, sì. Ma la Juve, mettiamo sul piatto due vie, quella della Juve e quella del Milan. Il Milan ha sterzato dai parametri zero, ha detto ok, piuttosto perdiamo un asset economico, però andiamo avanti, non ci sottoponiamo al ricatto. Ed è molto criticabile dal punto di vista economico, però un conto è l'errore che ha fatto il Milan con Donnarumma e un conto è quello con Calhanoglu. Con Donnarumma ha sbagliato e basta, perché Donnarumma, poi ci può essere anche la responsabilità di Donnarumma, certo, però Donnarumma non è un dubbio il futuro di Donnarumma, non è un dubbio. Su Çalhanoğlu invece potevi venderlo prima, però oggettivamente sul fatto che si meritasse quello stipendio il dubbio certo che c'è. Su Dybala si pone il dubbio che si meritasse quello stipendio, che si meriti questo stipendio, c'è l'età, c'è la caducità atletica. E allora uno dice, se tu firmi a 9 milioni di euro all'anno un giocatore e hai i problemi economici che ha la Juventus, è evidente che tu stai mettendo al centro del progetto Dybala. Per i prossimi 3-4 anni, il leader del progetto, quello che deve trascinare tutti gli altri, quello che deve rendere di più, perché chi prende più soldi, quello che rende di più, che è più decisivo, deve essere Dybala. Dai 28 ai 31-32. Allora la domanda, al di là dei dai 9 milioni alto, è: questa valutazione tecnica da parte della Juventus è giusta o no? Perché secondo me è la domanda tecnica principale di tutte. Perché alla fine a noi interessa, i soldi non sono nostri, quindi alla fine a noi interessa chi scende in campo, chi gioca meglio, chi gioca peggio. E allora uno dice, aspetta un attimo, con questa età e con questo rendimento di prestazioni e di l'essere abile e arruolabile in un'annata, ha ragione la Juventus a dire ok, prima Dybala poi gli altri? E io un dubbio mi viene. Avrei criticato la Juventus se avesse perso Dybala a zero, per cui uno dice, ma allora non ti sta mai bene niente. Vero. Però alla fine sta avendo praticamente ragione Dybala, perché gli aumenta lo stipendio, pur non avendo giustificato questo aumento da quando ha firmato l'ultimo rinnovo ad adesso. E non sia giustificato questo aumento considerando le variate condizioni economiche sia del mondo del calcio sia della Juventus. Quindi, onestamente, questa valutazione tecnica, secondo me, è estremamente discutibile. Cioè, la Juventus sta legando i suoi prossimi 3-4 anni a Dybala. Se uno è una premessa d'obbligo, Enzo.
Sì.
Uno con i propri soldi, se non gli fa male, ci può fare quello che vuole. Certo. Se alla Juve non è innocuo, se gli dà 20 milioni all'anno, 30 milioni all'anno, se non gli cambia niente alla Juve, sono soldi loro, non c'è problema. Così vale come per qualsiasi altra squadra. Ma se si pone il dubbio, quindi prende il Paris Saint-Germain che dà 8 milioni, 10 milioni, non gli cambia nulla, perfetto. Ma se quello però ti inficia il tuo potere di movimento sul mercato, su altre cose, allora un analista del calcio ha il dovere di chiederselo, perché entrano in ballo altre logiche. E secondo me la Juve, da quel punto di vista, però la mia valutazione tecnica, secondo me, io non legherei i prossimi 3-4 anni a prima Dybala con gli altri. Detto che, ripeto, Dybala è una malattia, tu lo vedi giocare e dici che piacere vedere giocare Dybala quando sei.
È comunque una scommessa, dici tu. Rappresenta comunque. Come scusa? Rappresenta comunque una scommessa, dici tu. Cioè è una non malattia, però è una scommessa dal punto di vista fisico, cioè nel senso tu dici
è dal punto di vista di tutto, anche di rendimento, anche di rendimento. Cioè, ripeto, Dybala è quello che ti auguri più di tutti che giochi. Però quante partite si perde in un anno? Di quelle partite quante volte è veramente il 10? Cioè, per dirti, Luca, no? Nella Serie A almeno, che prendeva tot e che è stato eletto come il progetto, il trascinatore del progetto, ha dato quel rendimento, lo avrebbe giustificato. Dybala, quanto lo ha dato quel rendimento? Perché se tu dai quei soldi e avendo, ripeto, quegli altri problemi economici, tu stai dicendo mi devi dare un rendimento come mi ha dato Lukaku, Cristiano Ronaldo, eccetera.
Tancredi, intanto ci sono, allora, qualcuno che ritorna sulla vicenda Vlahovic-Juve dice, ricordo che la Juve dovrebbe riscattare Morata, cacciare ancora 40 milioni di euro, basta non darli all'Atletico, che ne pensi? E anche questo è un doppio aspetto, cioè non solo tu non li dai all'Atletico e sono soldi che a quel punto puoi spendere per Vlahovic, ma soprattutto fai tornare Morata all'Atletico, che è un altro club che è su Vlahovic, e quindi a quel punto l'Atletico dovrebbe prima liberarsi di Morata e poi andare su Vlahovic. Questo potrebbe essere una forma di scacco matto all'Atletico per Vlahovic da parte della Juventus.
Allora,
perché se tu devi andare a riscattare Morata, vuol dire che una parte di quei soldi già li hai messi da parte.
Siamo sicuri che una parte di quei soldi li hai già messi da parte,
però li devi pagare,
perché non è come con Chiesa che c'è l'obbligo,
No, 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 è vero, certo. Quindi, però, vuol dire che se tu non vuoi riscattare Morata, ma un attaccante di serve in teoria ti servirebbe già adesso. Poi sappiamo che sono andati da Ken,
verissimo.
Vuol dire
ma
che
se non
c'è
hai
da
soldi per riscattare Morata, pure se li risparmi, continui a non avere quei soldi, cioè. È una cosa diversa.
Sì, sì.
Cioè, è no, vero però, che però, ti, però dice l'ascoltatore, ma non vuol dire guadagnarli.
No, certo, però dice l'ascoltatore giustamente, se tu invece ce li hai quei soldi, quindi vai a riscattare Morata, non ha senso.
Perché sì, no, magari, certo, in quel caso in quel non caso, fa una grinza. Sì. Poi però mi dovete permettere una stilettata puntuta.
Vai, vai, vai con la stilettata puntuta.
Se abbiamo no, non io, non io. l'hai fatto tu, ma l'hanno fatto in tantissimi. Che dicono, ah, il Paris Saint-Germain o il City, ma soprattutto il Paris Saint-Germain in questa sessione di mercato, è come assoggetta il calcio, fanno quello che vogliono, queste disparità, serve la Superlega. Perché questo discorso? Si mette dietro i giocatori e questo, vedi quello che succede, i Donnarumma, Wijnaldum, se succede questo nel Paris Saint-Germain nei confronti degli altri, perché non deve valere anche in proporzione se fosse la Juventus dietro, nella Juventus in confronto delle altre piccole? Cioè, perché quel discorso della Superlega? Ah, vedi, è giustificata allora la Superlega, così le altre grandi si possono difendere. Perché non dovrebbe valere per le Fiorentina con Vlahovic, i Napoli con Higuain, le Roma con Benatia? Cioè, perché non dovrebbe valere? Perché questa volta è giustificato, se fosse così, il movimento, l'architettamento, mentre invece quando è stato il PSG rispetto alle altre uno scandalo. Ed è la dimostrazione invece che ognuno è sempre il ricco rispetto a qualcun altro, e quindi non aveva senso mettersi là a protestare e dire, ah no, vedi, non è ingiusto il Paris Saint-Germain, perché tutte le grandi sono sempre il Paris Saint-Germain di qualcun altro. Semplicemente quando tu vedi le grandi piangere è perché in quel momento non riescono a essere le Paris Saint-Germain, ma non appena hanno l'occasione, lo scrupolo con la Fiorentina, con Chiesa e altro, ma vale per anche le altre grandi.
Vabbè, è successo al Milan di Berlusconi quando detronizzò la Juventus degli Agnelli,
certo,
è successo all'Inter di Moratti
quando
ha detronizzato la Juventus.
Le proteste su Paris Saint-Germain e su
Superlega. Sì, no, questo dicevo, te lo concedo, ma... l'hai sempre detto, sì, assolutamente.
Sì.
L'hai sempre... Tra l'altro, ecco, mi dicono che c'è anche un altro audio. Giorgio, se è sull'argomento lo sentiamo subito, altrimenti esaurisco gli altri argomenti perché dobbiamo salutare Tancredi. Allora, fai una cosa. Ok, allora, ma fammi sentire quest'audio così poi salutiamo e ringraziamo Tancredi. Vai.
Domanda per Tancredi Palmieri.
Sì.
Ma secondo lui il sostituto perfetto per la Fiorentina a gennaio chi sarebbe? Secondo me Borja Mayoral. Cosa ne pensa lui? E comunque, come so, in Sicilia, dato che Tancredi ogni tanto torna nella sua madre patria, ora è diventato pure aeroporto civile. Dato di Fossano.
Hai capito, abbiamo avuto anche l'informazione in più.
Scatenato che Rosolino. Nella stanza dei server.
Secondo me sì, sì. Sì. O c'avevo un mega generatore dietro, vai.
Sì. Allora, guarda, Borja Mayoral è una buona idea. Non so se è il sostituto perfetto, sì. Però effettivamente è un'ottima idea a cui non avevo pensato. Io però in generale...
Il nostro Nicolo allora, Ceccarini poco rilievo... fa ha scritto Belotti, per il post Vlahovic.
Però Belotti, secondo me, se deve fare il passo non va da Torino a Firenze. Piuttosto rimane a Torino. Appunto. Poi quest'anno che il Torino, dopo 4 anni, torna a giocare in maniera decente, sì, sì. Che fai? Te ne vai? Sembrerebbe strano.
Certo.
Però il tuo rilievo tecnico iniziale è giusto, uno dice ma veramente dovevi rompere adesso la situazione, pure se è rotta, non puoi tenerti la polpetta, poi al massimo ne parli a marzo, quello che sia.
Anche perché adesso ti prendono per la gola tutti se tu hai bisogno di un attaccante, ti dico vabbè paga.
Sì, quello, ma soprattutto vai a creare un elemento di disturbo in una squadra che finalmente stava trovando serenità.
L'hai mandato in pasta ai lupi.
Per questo aggiungere peraltro il cambiare l'attaccante a gennaio, cioè un ulteriore call, che insomma arrivi, devi un attimo capire i meccanismi, devi adattarti, insomma, secondo me si può comunque arrivare fino a giugno tranquillamente, certo, come dici tu, però in che maniera si arriva a questo punto?
O fanno una specie di tregua pubblica, però oramai si è stato
scaricato. Farlo dovranno farlo, però certo. Lasci i morti e feriti per terra, certo. Come quando con Icardi a un certo punto fecero tregua, però ovviamente il rendimento di Icardi crollò.
Allora, io ti saluto, Tancredi, ti saluto con questo messaggio per il quale prendo però, diciamo, le tue difese, non è che devo prendere le tue difese, però spiego il concetto, cioè dice Tancredi, però non si può paragonare il possibile acquisto di Vlahovic agli acquisti del Paris Saint-Germain, ma Tancredi parla in proporzione, cioè è chiaro che Vlahovic non vale Messi, però dice a livello
È la
europeo il pesce grande
stessa
mangia
cosa,
pizza,
cioè,
il piccolo, il pesce grande che
no,
mangia
ma
pizza.
cioè, è la stessa cosa. L'eventualità di Paris Saint-Germain, e quindi maggiore stipendio, differenti prospettive, e che fa andare a zero certi campioni, è la stessa che viene poi agitata dalla Juventus per Vlahovic, ma anche lo stesso quando se ne andò, voglio dire, Higuaín, no? Cioè, è quello che accade sempre. Non si è capito perché di colpo, siccome c'è il Paris Saint-Germain, no, allora ci vuole la Superlega perché il Paris Saint-Germain prende i campioni a zero. Ma che vuol dire? Cioè, non ha nesso. Il ricco ci sarà sempre. E se il Paris Saint-Germain, poi tanto alla fine vanno sempre in 11 in campo.
Ah
Il
beh
Paris
certo,
Saint-Germain
e di
riesce a
saper
perdere con il
mettere.
Re, per
So
cui.
che infatti Pochettino si deve fare due domande. Ti saluto con Rosolino che dice non sono server ma sono in un caseificio, sono il rumore dei frigoriferi. Beato te.
Grande, grandissimo! E io al pensiero che lui nel caseificio
Ti viene fame?
ascolta noi,
È
veramente mi
bellissimo.
viene voglia di
È
torta.
meraviglioso, è vero, è vero, è vero. Rosolino, mandaci qualcosa. Ciao Tancredi, alla
Ciao,
prossima,
ragazzi, buona
ciao.
giornata.